Voglio leggere una parola di Dio prima della preghiera da Secondo Corinzi 4, Secondo Corinzi capitolo 4, dal primo versetto. Perciò, avendo noi tale ministerio in virtù della misericordia che ci è stata fatta, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato gli intrighi vergognosi e non ci comportiamo con astuzia, né falsifichiamo la parola di Dio, ma rendendo pubblica la verità, raccomandiamo noi stessi alla coscienza di ogni uomo davanti a Dio. Se il nostro Vangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Noi infatti non predichiamo noi stessi, ma Cristo Gesù, quale Signore, e quanto a noi ci dichiariamo vostri servi per amore di Gesù. Perché il Dio che disse, splenda la luce fra le tenebre, è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo, perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amor di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Di modo che la morte opera in noi, ma la vita in voi. Siccome abbiamo lo stesso spirito di fede, secondo ciò che è scritto, ho creduto, perciò ho parlato, anche noi crediamo, perciò parliamo, sapendo che colui che risuscitò il Signore Gesù risusciterà anche noi con Gesù e ci farà comparire con voi alla sua presenza. Tutto ciò infatti avviene per voi, affinché la grazia che abbandona per mezzo di un numero di maggiore di persone, moltiplichi il ringraziamento alla gloria di Dio. Perciò non ci scoraggiamo, ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rinnova di giorno in giorno, perché la nostra momentanea leggera afflizione ci produce un sempre più grande, smisurato peso eterno di gloria. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Fino a questo punto, questa cara e santa parola, alziamoci per la preghiera. Ti ringraziamo da tutti i nostri cuori anche per questo giorno di grazia che ci hai donato di nuovo. Signore, siamo così felici di poter essere di nuovo qua. Signore, ti ringraziamo anche per la preziosa e santa parola di Dio che abbiamo potuto leggere di nuovo. Signore, ti ringraziamo anche per le preziose canzoni che abbiamo potuto cantare di nuovo. Signore, ti ringraziamo anche per la tua presenza, per la tua vicinanza. Oh Signore, tu hai detto che dove due o tre si riuniscono nel tuo nome, lì sarai in mezzo a loro. Signore, crediamo che tu sei presente qui stasera. Grazie a te per questo, oh Signore. Signore, ti chiediamo anche di allontanare da noi, Signore, tutto ciò che non ti è gradito, che non ti rappresenta, Signore. Ogni sporchizia, ogni peccato, ogni cosa, Signore, che ti ostacola, ogni ruga, Signore, toglila, Signore, con il tuo caro e santo sangue, Signore, che tu possa avere il tuo diritto nella mia vita e in tutte le nostre vite, Signore. Signore, veniamo come siamo adesso, anche stasera. Signore, ti ringraziamo anche per gli incontri passati, per la potente benedizione che hai dato. Signore, ti ringraziamo perché hai toccato i malati, li hai guariti. Signore, che hai salvato. Signore, ti ringraziamo per aver liberato, Signore. Oh Dio, come non lodarti ed esaltare il tuo nome. Ora, Signore, abbiamo anche un'intercessione qui. Una sorella della Repubblica Democratica Tedesca chiede la preghiera, Signore. Signore, sappiamo che ci hai ascoltato in questi ultimi giorni, che hai guarito i malati. Signore, ti chiediamo anche ora all'inizio di questo servizio per questa sorella. Vuoi toccarli, vuoi toccarla e vuoi guarirla, Signore. Tu sei il grande medico, tu sei il grande aiutante. Grazie per questo nel caro nome di Gesù. Signore, tu sarai con noi ancora. Tu benedirai la tua parola. Tu benedici il mio fratello, Signore. Tu benedici noi che ascoltiamo. Grazie per tutto nel nome di Gesù. Amen. Amen. Sono molto grato al Signore per quello che ha fatto. È impossibile esprimerlo in poche parole. Non ci sono mai state riunioni in cui le persone sono venute dopo e hanno chiamato ora per raccontare ciò che Dio ha fatto a coloro che erano qui e anche già a coloro che non erano qui. Ne siamo molto, molto grati. E potete credermi che non attribuiamo nulla a noi stessi perché sappiamo che in realtà ci è stato dato da Dio. Ma le poche testimonianze che ho ascoltato ancora qui mi hanno rafforzato nella fede, nella consapevolezza che Dio è lo stesso e che dove le persone credono e confidano in Lui, il suo braccio non si è ancora accorciato e che è in grado di aiutare. E Dio ha fatto davvero cose grandi e gloriose ad alcuni, nello spirito, nell'anima e nel corpo. E alla fine c'era questo fratello greco che vive qui da un po' di tempo, da qualche parte in Germania, non so dove, e sicuramente l'avete visto, o alcuni di voi l'hanno visto, è venuto qui davanti e poi sua moglie e un'altra donna non credente e portò i saluti dello fratello Sirodopoulos da Tessalonica. E ho pregato lì 2 anni fa per il nipote di questo giovane uomo. Aveva un tumore nella testa e non poteva essere operato. E la madre entrò nell'assemblea. Non ho mai predicato sulla guarigione, ma lei ha detto tramite il fratello Sirodopoulos che crede che se prego Dio ascolterà. E fu così che l'operazione non poteva essere effettuata in Grecia, ma a Londra. E i medici non volevano farlo comunque, ma se lo facevano doveva essere fatto lì. In realtà ho chiesto solo in fede, niente di più, niente di meno. Ho messo la mano sul bambino e, come ho detto, ho creduto. Il giovane iniziò a piangere. Dice: «Fratello Frank, mio nipote è stato guarito subito». Lo portarono ad Atene, lo esaminarono subito e lui disse: «Ora, dopo 2 anni, è ancora completamente guarito». E anche lui pianse e rese grazie al Signore. Dio è fedele. Dobbiamo solo fidarci di Lui con il cuore. E crediamo veramente che la fine sarà uguale all'inizio. Cosa ne pensate se non vi fermate, ma pregate e credete che Dio sta benedicendo, salvando, guarendo e liberando qui? Cosa può accadere allora? Se agiamo uniti alla presenza del Signore, secondo la sua parola, allora Egli ne è vincolato e deve confermarla, perché è la sua parola. Se si trattasse di te o di me, non saremmo affatto costretti a venire qui, ma quando si tratta di Dio, della sua gloria e della sua parola, non può fare a meno di confermarlo. L'ha sempre fatto. È solo il mio desiderio più profondo se potessi contribuire ad aiutare gli altri e me stesso. Se lo potrei fare, lo farei. E poi mi è venuto in mente che non è attraverso le nostre parole che noi o gli altri veniamo aiutati. Io e tutti noi siamo aiutati solo dalla parola di Dio. Manda la sua parola e guarisce. Manda la sua parola e corregge. Manda la sua parola e poi la conferma. Le nostre parole possono essere molte e l'intenzione anche buona, ma invano. La sua parola è una parola onnipotente e il suo spirito usa la parola e la conferma nel cuore e nella vita di coloro che possono credere. E quindi vogliamo andare avanti, andare davvero avanti nella fiducia. E ho pensato: il Signore renda la sua parola ancora più tagliente e tagli davvero tutto in me e in tutti noi. Come sta scritto: non stracciate le vostre vesti, ma i vostri cuori. E circoncidete i vostri cuori o il prepuzio del vostro cuore. Solo Dio può fare tutto questo. E quando siamo così intimamente legati a Lui e gli uni agli altri, allora tutto è possibile. Allora non c'è più bisogno di gridare, perché il nostro Dio non è Baal. Il nostro Dio è il Dio di Abramo. Ha un orecchio fine, un udito fine. Non c'è bisogno di gridare così forte che qualcuno pensi che vogliamo svegliarlo dal suo sonno. Il nostro Dio non dorme e non si assopisce. È il custode di Israele, è il tuo e il mio Dio. E noi vogliamo fidarci di Lui con tutto il cuore. Ho dovuto pensarci. In questi giorni si parla di Israele e del coraggio che questo popolo ha. Poi mi è venuto in mente di dare una rapida occhiata alle Sacre Scritture. E cosa posso dirvi? La parola Golan si trova 2 volte nella Bibbia e fa parte dell'area originaria detenuta dalle 2 tribù e mezzo e appartiene fondamentalmente al popolo di Israele. Dio dovrebbe essere in grado di darci un coraggio tale da farci mettere il nostro piede di fede su ciò che Dio ci ha dato originariamente. E abbiamo visto quante battaglie hanno dovuto affrontare per riprendersi una parte dopo l'altra. Abbiamo visto nelle guerre del passato, leggere questo dalla zona del Golan in Giosuè capitolo 20, Giosuè capitolo 20 dice dal versetto 7. Essi dunque consacrarono Chedes in Galilea, nella regione montuosa di Neftali, Sichem nella regione montuosa di Efraim e Ciriat Arba, cioè Hebron nella regione montuosa di Giuda, e di là del Giordano, a oriente di Gerico, scelsero nella tribù di Ruben Beser nel deserto, nel alto piano, Ramot in Galaad, nella tribù di Gad, e Golan in Basan, nella tribù di Manasse. Le tre tribù di Ruben, Gad e la mezza tribù di Manasse si trovavano sul lato orientale del Giordano. Lo sappiamo tutti. Lo leggeremo anche tra un minuto, se volete. La seconda volta in Giosuè 21 si dice qui, dal versetto 27, ai figli di Gerson, che erano delle famiglie dei Leviti, furono date della mezza tribù di Manasse la città di rifugio per l'omicida, Golan in Basan e la sua campagna circostanze. Ho pensato, vedendo queste cose accadere uno dopo l'altra, senza, per dire così, senza paura, come Giosuè ai suoi tempi, anche Caleb. Volevo solo leggere molto brevemente di Caleb quando venne la divisione per le tribù. La divisione delle tribù, le due tribù e mezzo, si trova in Giosuè nel 13° capitolo, versetto 15, dove si può leggere con precisione la divisione delle due tribù e mezzo che si trovavano all'est del Giordano. Tutte le altre tribù sono a ovest del Giordano e le due e mezzo erano a est. C'erano Bashan e Galat, Moab e tutte le diverse tribù che erano prima, che c'erano prima. Ma ora ero preoccupato per ciò che disse Caleb quando venne per prendere la sua eredità. Giosuè capitolo 14 versetto 6. I figli di Giuda si avvicinarono a Giosuè a Gilgal e Caleb, i figli di Gefunne, il Sceniseo, gli disse: tu sai quel che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Cades Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea a esplorare il paese e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. Eh già, possiamo fermarci qui. Una parola molto gloriosa. Ha fatto il resoconto come pensava in cuor suo. E sapete come pensava nel suo cuore? Chi lo sa? Pieno di fede, pieno di fede. Ha pensato secondo la promessa, nella fede. Pensò per se stesso che Dio è in grado di mantenere la sua promessa. E abbiamo letto nella parola introduttiva che non dobbiamo guardare al visibile perché è corruttibile, ma all'invisibile che è imperituro. E nel cuore di quest'uomo, la promessa di Dio era così profondamente ancorata che i suoi pensieri ruotavano solo all'interno alla promessa di Dio. Qualcosa di diverso non aveva posto nel suo cuore. E così di cuore, con fede, fece il resoconto e vide come Dio lo ricompensò in seguito. E la ricompensa arriva quando crediamo di cuore a ciò che Dio ha promesso. Arriva l'ora della nostra ricompensa, al 100%, non solo allora, viene ora e verrà ancora, oggi e domani e tutti i giorni, e fino alla fine verrà, se crediamo di cuore a ciò che Dio ha detto. Qui dice, sì, lo rileggio, mi mando da Kadesh Barnea a esplorare il paese e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. I miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, ma io seguì pienamente il Signore, il mio Dio. Non è una testimonianza meravigliosa? Verrebbe quasi da dire, ecco, che l'uomo si è consegnato un mazzo di fiori. No, no. Ha detto in fede ciò che era diventato grande per lui in quel momento e ha tenuto su questo saldamente e non ha dimenticato questo. Gli anni sono passati, ma l'esperienza è rimasta nel suo cuore. Pensava di questo quando era giunto il momento di conquistare il paese. Ricorderemo molte volte quando i nostri piedi stanno per calpestare il terreno promesso, che è valsa la pena di credere di cuore e di ricevere ciò che il Signore ha promesso. Qui si legge, i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, ma io seguì pienamente il Signore, il mio Dio. Quindi, non solo fede, ma anche obbedienza. La fede e l'obbedienza vanno di pari passo. Che Dio mi dona di poter dire con il cuore che ho mostrato e dimostrato piena fede e piena obbedienza al mio Dio. Poi sta scritto, in quel giorno Mosè fece questo giuramento. La terra che il tuo piede ha calcata sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito in obbedienza il Signore, il mio Dio. Lui stesso ha parlato solo di obbedienza. Mosè disse che sei stata completamente obbediente al Signore, mio Dio. Non avrebbe potuto fare di più. È stato completamente obbediente a Dio. E Dio ad aver ricompensato gloriosamente questa obbedienza di fede. Il testo prosegue, e ora ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come aveva promesso durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè mentre Israele camminava nel deserto. E ora ecco che ho 85 anni. Dovete perdonarmi, ma non ho avuto modo di leggere questa parola prima dell'assemblea. Quindi non mi è così familiare. Ma ora lo stiamo leggendo insieme e possiamo capire cosa viene detto qui. E ora, ecco, il Signore mi ha conservato in vita come aveva promesso durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè mentre Israele camminava nel deserto. E ora ecco che ho 85 anni. Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Che cos'era? I 45 anni erano passati velocemente. La promessa di Dio è stata alimentata dalla fede. Aveva una cosa a cui aggrapparsi. E dice, sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Non è meraviglioso questo? La promessa di Dio ti porta, ti rafforza, ti solleva al di sopra di molte cose. Si tratta quindi di detti gloriosi che possono essere letti qui. Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse dall'allora, tanto per combattere quanto per andare e venire, per andare a casa. Sapeva che non solo sarebbe andato in guerra, ma sarebbe tornato vittorioso. Marciare e ritornare. Non è meraviglioso? Tutto ciò una gloriosa ricompensa da parte di Dio per coloro che gli danno fede e fiducia. E io credo se abbiamo fede e fiducia nel Signore, Lui sarà con noi. Quindi non ha ancora cercato la vecchiaia, la parte della vecchiaia, e non ha detto ora mi sistemerò comandamente, ma oggi sono ancora robusto come quando Mosè mi mandò. Come era la mia forza allora, così è adesso, sempre per il servizio di guerra. Non per sedersi, ma sufficiente per il servizio di guerra, per marciare e tornare a casa. Dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, poiché tu udisti allora che vi stanno dei Anachiti e che vi sono delle città grandi e fortificate. Forse il Signore sarà con me e io li scaccerò, come disse il Signore. Voleva la zona dove si trovano gli Anachiti, cioè i giganti. E voleva l'area con le città fortificate. Voleva combattere. Una cosa gloriosa, una parola meravigliosa, una testimonianza gloriosa di una persona che ha creduto a Dio. Qual è la tua e la mia testimonianza? Abbiamo creduto Dio? Non voleva la via della minor resistenza. Non ha chiesto dove sono le città in qualche modo tangibile. No, voleva le città fortificate. Ho sentito che ci sono ancora gli Anachiti. È lì che voleva andare, anche se hanno 6 dita delle mani e 6 dei piedi. Per lui non ha alcuna importanza. Era equipaggiato con la forza di Dio, con la forza della fede, un portatore della parola. E la parola aveva la promessa. Egli aveva la promessa nel suo cuore e l'ha mossa, ha creduto, ha mostrato obbedienza in tutto ciò che Dio gli aveva detto. Dovrebbe rafforzarci molto, a me e a te, il fatto che Dio ha sempre premiato la fedeltà. E se passano 45 anni, non importa, verrà il giorno in cui scoccerà l'ora di Dio e il Signore premierà la fedeltà e dirà, ora è giunto il momento, mi hai creduto, hai dato piena obbedienza, ora è arrivato il momento, venga. E non era pieno di sé. Usava la parola, forse il Signore sarà con me. Sì, lo sapeva nel suo cuore, lo sapeva con certezza come voleva andare là a vedere questi Anachiti e le città solide. Ma questo è di nuovo la modestia di un uomo di Dio, l'umiltà che era sua, in mezzo a tutta la fede, a tutta la fiducia. Ora qui si dice, sì, anche la promessa, e io li scaccerò come ha promesso il Signore. Secondo la promessa del Signore, scacciateli dalle loro proprietà. E si è visto abbastanza spesso che tutta la potenza del nemico che si in possesso di un essere umano è sempre paragonato a tutti questi nemici qui, e che noi come popolo di Dio siamo nel mezzo della lotta. E insomma, la battaglia si sta scaldando. E credo che Dio ci darà forza affinché non costruiamo e non guardiamo a noi stessi, ma alla promessa che Lui ha dato come risorto e ha detto: a me è stata data ogni autorità in cielo e in terra. E ha dato il comandamento, e con il comandamento della missione anche l'ordine di eseguire le cose che le appartengono. E questo include spezzare il potere del nemico e rivelare la vittoria del Signore. Perché questo è ciò che è scritto qui. E io li scaccerò, come disse il Signore. Allora Giosuè lo benedisse e diede Hebron come eredità a Caleb, figlio di Gefunne. Per questo Caleb, figlio di Gefunne, il Cenizeo, ha avuto Hebron come eredità fino a questo giorno, perché aveva pienamente seguito il Signore, il Dio di Israele. Di nuovo la parola obbedienza, per tre volte. Una volta che egli era stato obbediente, un'altra volta una obbedienza perfetta, e qui di nuovo aveva mostrato piena obbedienza. Dio dà la grazia. Dio ci distribuisce ciò che ci appartiene per fede e ci è stato promesso. E qua sta scritto: fino a oggi è suo, appartiene a lui. Ciò che Dio ha promesso a noi o al suo popolo ci appartiene oggi, domani e per sempre. Dio non ha cambiato la sua parola. Ci mettiamo sulle promesse che ha fatto e sappiamo che è fedele nel mantenerle. A volte vogliamo tendere a percorrere la strada che non presenta difficoltà. Ma questo potrebbe essere la tua e la mia strada, ma non quella di Dio. Se vogliamo camminare nella via del Signore, dobbiamo essere pronti a combattere delle battaglie. E a un certo punto il fratello Branham dice che porta delle cicatrici, ma ha combattuto finché ha visto il nemico sconfitto. E questa è anche la nostra fede e la nostra fiducia. Sapete, la nostra lotta non è l'uno contro l'altro. O chi intende in questo modo che la nostra lotta sarebbe l'uno contro l'altro non ha capito proprio nulla, non ha nemmeno capito che il nemico è in gioco. La nostra lotta è contro il potere delle tenebre, la nostra lotta è contro le potenze del nemico, e sì, mai contro un fratello o contro un uomo. Ma dobbiamo combattere questa battaglia di fede in modo corretto e prendere la spada dello Spirito. E abbiamo visto che laddove questo avviene nella fede, non ha bisogno di grandi pretese o sforzi, ma solo della fede, e deve avvenire ed è avvenuto. Abbiamo fede in un'opera perfetta sulla croce di Golgotha, attraverso Gesù Cristo, nostro Signore. Quante volte l'abbiamo sentito nelle cassette? È stato detto: se potessi guarire, lo farai. Ma lui dice: non posso fare ciò che Dio ha già fatto. Dice: la guarigione è già avvenuta sulla croce di Golgotha. Quando Gesù Cristo è stato ferito, quando è stato picchiato e matrizzato, è dalle sue ferite che siamo guariti, dalle sue ferite e dal suo sangue che siamo stati redenti. Qui abbiamo, per fare il riassunto, che il discorso riguarda la fede, la fiducia, le promesse, l'obbedienza. Ed è ovviamente molto, molto importante che prendiamo a cuore queste cose, che le teniamo a mente e che camminiamo sulle stesse orme per grazia, in obbedienza, fidandoci del Dio vivente dal cuore. E quando saremo pronti a entrare nelle cose che Dio ci ha promesso, forse potremo anche dire: la nostra forza oggi è come quando siamo usciti. Perché allora alcune cose cambieranno, alcune cose saranno diverse. Quando la presenza di Dio scenderà e le promesse di Dio si realizzeranno, tu e io non avremo più debolezze di cui lamentarci. Potremo solo lodare Dio che ci ha preservato nella sua potenza e nella sua grazia. E per concludere, questa parola che abbiamo già ascoltato in modo meraviglioso nell'introduzione, Dio è così fedele. Egli parla più e più volte e la sua parola parla semplicemente a noi. Non possiamo che rallegrarci e prenderlo al cuore. Ho dovuto pensare a questo detto, perché il Dio che disse «splenda la luce fra le tenebre» è quello che risplende nei nostri cuori per far brillare la luce della conoscenza della gloria di Dio che rifulge nel volto di Gesù Cristo. Lo stesso Dio che ha comandato che venisse la luce, lo stesso Dio ha già ordinato tutte le cose. Sappiamo che quando il Signore era sulla terra, comandò e fu così. Disse al lebbroso: sii pulito, ed egli fu pulito. Al malato: sii sano, e lui era sano. Era sempre un comando, una parola di potere del nostro Dio. E quando pronunciamo la sua parola nel suo nome, è sempre la sua parola e dobbiamo ricordarlo. E questo è ciò che devono fare tutti gli spiriti della malattia, tutte le potenze del nemico devono inchinarsi e sottomettersi alla parola di Dio. Se crediamo, allora l'abbiamo già vinto e loro hanno già perso. Solo la fede, tutto è già lì, ma la fede se ne appropria. È tutto lì. La fede c'è a prenderne possesso. Vorremmo quindi credere con tutto il cuore e con tutta l'anima e poter dire, come Caleb, di aver dimostrato piena obbedienza a Dio secondo la promessa che ha fatto, e che si possa dire questo anche di noi. E penso che sia già una obbedienza imporre le mani sui malati. Questa è di per sé un'obbedienza alla parola del Signore, perché sta scritto: imporranno le mani ai malati e saranno guariti. La cosa è già fatta, dobbiamo solo farla con fede e ringraziare Dio per averla fatta, che Lui l'ha fatta. Dio che ha comandato dalle tenebre risplenda la luce, lo stesso Dio ha tutte le cose che sono lì per noi, che sono state preparate attraverso Golgata, già lì per te e per me, e noi dobbiamo solo reclamarle. E quando parla oggi accade la stessa cosa, e credo che ci parli attraverso la sua parola, e abbiamo visto anche questo. A volte aspettiamo, e in passato abbiamo spesso e ripetutamente aspettato che il Signore parlasse dopo che il Signore aveva già parlato. D'ora in poi, dopo che il Signore avrà parlato, non aspetteremo solo che il Signore parli. D'ora in poi, secondo il discorso del Signore, aspetteremo l'opera di Dio, la conferma della sua parola, e perseveremo davanti al suo volto. Non che parli di nuovo due o tre volte, se parla una volta è già tanto. E poi aspetta che lo riceviamo con fede per poter operare. Dopo che ha parlato, vogliamo aspettare la sua opera, la manifestazione della sua potenza per grazia. E vedrete che Dio non ci sarà debitore di nulla, ma sono contento che il Caleb abbia avuto una memoria così bella, anche dopo 45 anni abbia detto: ascolta, questo mi è stato promesso, ora sono qui, voglio prendere possesso di ciò che mi è stato promesso, non posso farci niente. Lo vedo, il libro di Giosuè e il fratello Branham lo ha detto abbastanza spesso, è un paragone per la Chiesa in questo momento. Deve prendere possesso di ciò che le è stato promesso. Come allora l'esodo, così ora l'ingresso in tutto ciò che Dio ha promesso. E noi non possiamo fare a meno di credere, di confidare nel Signore, di conservare la promessa nel nostro cuore e poi, se ci dà la grazia, di essere obbediente. E se poi si può dire che gli abbiamo dimostrato piena obbedienza, oh, questo dovrebbe essere qualcosa di veramente grande. Non so se c'è un altro uomo che l'abbia detto così chiaramente come in questo caso, ma Dio l'ha detto. E in quale contesto? Quando la promessa si realizzò, la terra fu divisa. Tutti entrarono in possesso di ciò che era stato loro destinato a Dio. Stiamo traducendo il sermone, ciò la cascatura non raccoglie con il grano, e si parla anche dell'erede o dei eredi, sì, dell'erede. Qui dovevano raccogliere la loro eredità, ogni tribù al suo posto. Ognuno di noi dovrebbe trovare il proprio posto nel regno di Dio. E dire: Signore, le promesse che hai fatto le ho portato nel mio cuore abbastanza a lungo. Sono stato obbediente nelle cose per quanto sapevo e potevo. Ora sono qui per prendere con fede ciò che mi hai promesso. E vedrete, le promesse di Dio rimangono, non vacillano per sempre. Sanguinando, Gesù ha assigliato ciò che prometto nella parola. Il cielo e la terra possono bruciare, le colline e le montagne svanire, ma chi crede troverà e chi cerca ha già trovato. E così non c'è nulla di diverso. Penso che abbiamo tutte le ragioni e motivi per avere fiducia incondizionata nel Signore. Chi non vorrebbe credergli, avendo sentito tanto e avendo ricevuto istruzione per grazia di Dio riguardo alla sua parola, crediamoli pienamente e ringraziamolo con tutto il cuore, e egli lo farà, potete contarci. Quando è tutto è dimenticato, Dio non dimentica, e neanche i portatori della sua promessa. Non so chi stesse pensando agli altri 10, ma Caleb stava pensando esattamente a ciò che vedeva nel paese. E Mosè disse: prendi ciò che Dio ti ha destinato e promesso, perché hai mostrato piena obbedienza a Lui. Hai creduto di cuore. Anche noi vogliamo credere con il cuore, vogliamo essere obbedienti con l'aiuto di Dio e vedremo di mettere la pianta del nostro piede su una terra che finora ci è stata negata. Ma tutte le città solide e tutto il resto dovranno cadere. Gesù è il vincitore e ci precede. È il comandante dei eserciti del Signore, come lo vide Giosuè. Vogliamo seguirlo e con lui anche tu e io possiamo essere vincitori per grazia. Sia lodato e glorificato il suo nome, meraviglioso e glorioso. Amen. Alziamoci. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la cara e preziosa parola che ci è stata nuovamente rivolta, o Signore. Signore, vediamo che mantiene le tue promesse, le promesse che hai fatto a Caleb, le mantieni ancora oggi, oh Dio, e dai al tuo popolo ciò che gli spetta, oh Signore. Signore, ti ringraziamo, anche tu dai alla tua chiesa sposa ciò che le spetta in questi giorni, Signore. Tu non sfuggi nulla, Signore, e abbiamo visto in questi ultimi giorni come hai operato riccamente. Hai operato, Signore, lodiamo il tuo nome meraviglioso e diamo a te solo la gloria. Signore, tu hai iniziato, farai cose più grandi, oh Signore. Sia lode e gloria al tuo santo nome per questo, Signore. Signore, non ci lasciamo confondere dai discorsi degli uomini, Signore, ma guardiamo in alto, Signore, a te, il Dio vivente, perché da te viene il nostro aiuto e anche il nostro cuore e la nostra mente vanno a ciò che hai detto, Signore. Lode, gloria e grazie a te, nel caro nome di Gesù. Amen.